Abbiamo cantato perché Gesù ci ha amato ed effettivamente è una domanda che ci lascia senza risposta, senza parole. E lo scopo che noi abbiamo oggi come figli di Dio è proprio quello di ricordare continuamente quell'amore che il Signore Gesù ha avuto per noi, che Dio ha avuto per noi attraverso il suo figliuolo per vivere una vita che possa onorare proprio e glorificare il nome di Dio. E dobbiamo dire che nella nostra vita molto spesso ci sono situazioni che sono difficili, che sono particolari. Questi giorni il Signore ci ha guidato ad osservare la vita di un uomo, di Elia, che si trovò ad affrontare una situazione molto difficile. E spesso la Scrittura ci parla proprio di episodi come questi perché vuole farci vedere uomini che sono passati, che hanno attraversato situazioni particolari per la volontà di Dio e come Dio li ha guidati, li ha accompagnati in queste situazioni. E questa sera, e se Dio vuole anche nella prossima riunione, vedremo insieme la situazione di un uomo che si è trovato proprio a passare una situazione molto molto difficile, dalla quale ha fatto fatica in un certo senso ad uscire, ne è uscito solo con l'aiuto del Signore. Ma un uomo che ci ha lasciato una grande lezione, un uomo del quale non si parla molto nella Bibbia, ma è un uomo che per quel poco che ci viene detto davvero ci ha dato una grande lezione. E questo uomo è Giuseppe il falegname. Lo chiamo Giuseppe il falegname perché dovremmo chiamarlo Giuseppe il padre terreno, potremmo dire in qualche modo, del Signore Gesù. Viene chiamato a un certo punto nella Scrittura il falegname, quando dicono a Gesù, ma costui non è il figliuolo del falegname. Allora lo chiameremo insieme appunto Giuseppe il falegname per staccarlo un po' da quello che è il suo aspetto di essere stato colui che è stato un po' da padre terreno del Signore Gesù. Apriamo insieme il capitolo 1 del Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 1, leggeremo insieme dal versetto 18 al versetto 25. Dice così la Scrittura. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre egli aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie». Perché ciò che è in lei generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Per capire davvero quello che è successo in questo episodio, noi dovremmo cercare prima di tutto di entrare nel contesto di quello che visse Giuseppe in quel momento. E allora dovremo vedere tre aspetti che caratterizzano la vita, questa esperienza di Giuseppe. Il primo aspetto è il matrimonio nella cultura ebraica, cioè cercare di capire che cosa è successo, perché in questo testo ci sono dei termini che non riusciamo a collocare se prima non abbiamo capito com'era il matrimonio nella cultura ebraica. Il secondo aspetto che dovremmo capire è chi era davvero Giuseppe? Perché Giuseppe ci è detto dalla Scrittura che era il falegname, un falegname, ma in realtà noi sappiamo che Giuseppe avrebbe dovuto essere ben più di un falegname. E poi il terzo aspetto è capire come Giuseppe arrivò a quella circostanza. Cosa vogliamo dire con questo terzo aspetto? Capire il fatto che mentre Maria aveva ricevuto delle rivelazioni, Giuseppe non aveva ricevuto le stesse rivelazioni di Maria. Fino a un certo punto Giuseppe dovette in qualche modo fidarsi di sua moglie. Questo perché lo diciamo? Perché abbiamo letto che a un certo punto Giuseppe si propose di lasciarla, di lasciarla nel segreto per non esporla ad infamia. E c'è anche qualcuno che su questa cosa ha un po' obiettato, come per dire, ma vedete, non ha avuto fede in quel momento cercando una soluzione umana. Invece vedremo che sì, Giuseppe è vero, ha ragionato in quel momento con la sua testa, ma lo ha fatto alla luce di eventi che si sono susseguiti, che sono molto importanti. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è la gravità della situazione nella quale si è venuto a trovare Giuseppe e nella quale si è venuta a trovare Maria, perché era una situazione grave. Quello che è successo non è banale. Noi oggi leggiamo di questo miracolo di Maria, che è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, perché portava nel suo corpo colui che sarebbe divenuto il Messia. Ma dobbiamo pensare che questa cosa non era banale per quel tempo. Perché? Perché il matrimonio, come lo vedevano gli ebrei, e il valore che aveva il matrimonio per gli ebrei e per Dio, era una cosa dalla grandissima importanza. E trovarsi incinta prima del matrimonio era un grosso problema. In particolare, la scrittura stessa ci parla del matrimonio e noi capiamo davvero il valore che il matrimonio aveva per il popolo di Israele e per Dio nel momento in cui noi pensiamo e paragoniamo il matrimonio a che cosa? Al rapporto tra Gesù e la Chiesa. Il rapporto tra Gesù e la Chiesa viene proprio simboleggiato in un matrimonio. Perché? Perché il matrimonio ha una grandissima importanza per gli ebrei e perché in un certo qual modo il rapporto che Gesù ha avuto e gli atteggiamenti che Gesù ha avuto nei confronti della Chiesa sono proprio legati e rappresentano proprio quello che è un matrimonio. E infatti non a caso Gesù ha usato per parlare del proprio rapporto con la Chiesa e di quello che poi sarebbe successo con la Chiesa fino al rapimento, proprio del matrimonio. Come era composto un matrimonio nella cultura ebraica? Se noi notiamo qui, il Signore parla di Maria come della sposa di Giuseppe, ma ha anche detto però che loro due non erano ancora fisicamente marito e moglie, era stata promessa sposa, ma in un certo qual senso lei era già sua sposa. Infatti, per esempio, al versetto 19 dice Giuseppe suo marito, ma non era ancora marito nel senso carnale, ma era già marito nel senso della cultura. Perché? Perché il matrimonio ebraico si componeva di tre parti. Una prima parte dove il padre dello sposo faceva l'accordo con la famiglia della sposa. Pensiamo al padre di Sansone che scese ad incontrare i genitori della donna. Pensiamo al servo di Abramo che fu mandato ad incontrare Rebecca, oppure pensiamo ancora a Giacobbe che contrattò con suo suocero per Rachele. Poi c'era una seconda parte. Cosa succedeva? C'era questo incontro, l'incontro andava bene, si formalizzava, diremmo oggi, l'accordo, il futuro marito tornava a casa a fare che cosa? A preparare tutto per accogliere la sua sposa. E qui vediamo un primo parallelo con Gesù. Non a caso Gesù disse: nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò finito tornerò a prendervi. Lo fece per questa ragione, per simboleggiare proprio l'unione matrimoniale. Come lo sposo tornava a casa, preparava il luogo e poi tornava a prendere la sposa, così il Signore Gesù, per spiegare quella cosa, utilizzò lo stesso termine. Vado a prepararvi un luogo, quando l'avrò preparato tornerò da voi. E lì immediatamente gli israeliti capivano il concetto del matrimonio. E quando lo sposo aveva finito di preparare il luogo, cosa faceva? Tornava a prendere la sposa. Ma anche il ritorno a prendere la sposa era particolare. Perché? Perché era un qualcosa che avveniva all'improvviso, a volte anche di notte. Ed era proprio la cultura, l'usanza, ed era preceduto da che cosa? Da dei testimoni, delle persone che annunciavano l'arrivo dello sposo. Lo sposo faceva, oggi si direbbe faceva una sorpresa alla sposa, ma si faceva annunciare, perché comunque non doveva trovarla impreparata, lei doveva avere tempo per prepararsi. E questo concetto del fatto di venire di notte, di venire all'improvviso, di essere annunciato, dove ci riporta? Per esempio la parabola delle 10 vergini. Lo sposo verrà di notte, verrà all'improvviso, o a quando il Signore nelle epistole dice il mio figliuolo tornerà con la tromba, con un potente grido. C'è sempre questo rapporto proprio tra questa venuta del Signore Gesù e il matrimonio. Al punto tale che questa terza parte, cioè il ritorno dello sposo, in ebraico si chiama proprio rapimento. Cioè la parola ebraica che traduce, che dà il nome a questa terza parte, deriva proprio dalla parola rapimento. Per cui ecco che capiamo come il matrimonio nel contesto ebraico era un qualcosa che aveva un valore straordinario. Lo aveva per Dio e lo aveva per gli uomini. E allora qui capiamo che quello che è successo, che è un qualche cosa che va al di fuori del matrimonio, perché è successa una cosa che poco concilia con il matrimonio, capiamo che getta in grande difficoltà i due sposi. Perché? Perché nel periodo del fidanzamento i due sposi non si incontravano. Non è che lo sposo occasionalmente andava dalla sposa, no, i due soggetti non si vedevano. E allora vedere che Maria era rimasta incinta era un qualcosa, insomma, che generava più di un problema. Ma in tutto questo chi era Giuseppe? Allora, Giuseppe ci viene descritto in questi versetti. Giuseppe era un uomo giusto, abbiamo letto. Giuseppe al versetto 19 leggiamo che era uomo giusto, per cui Giuseppe era un uomo giusto. Giuseppe che era già per la cultura marito di questa donna, perché lo dice proprio al versetto 19, Giuseppe suo marito. Ma sopra tutte queste cose, chi era Giuseppe? Giuseppe era un uomo che, come tutti, aveva dei progetti, aveva dei piani, aveva una volontà. Immaginiamoci quest'uomo che ha contratto, tra virgolette, questo accordo matrimoniale, che si è trovato con questa donna e sta vivendo questa fase del suo fidanzamento, dove si fa dei progetti, dove pensa a quello che potrà accadere, pensa a quello che succederà, pensa a quello che sarà il suo futuro, fino al momento in cui viene a sapere che sua moglie, che quella che sarà sua moglie, è incinta. Capiamo che cambia tutto per Giuseppe. Perché cambia tutto? Perché si trova a dover gestire un grave problema. Un grosso problema. Giuseppe aveva sicuramente fatto dei piani, aveva sicuramente una volontà per sé, per sua moglie, dei progetti, una famiglia, dei figli, eccetera, eccetera, ma a un certo punto, come un macigno, su di lui arriva una grande notizia. Sua moglie gli dice: sono incinta. Ma lei non è ancora sua moglie, perché fosse stata sua moglie, gloria a Dio che ci ha dato un figlio. Ma lei formalmente non è ancora sua moglie, però è incinta. E lui non l'ha conosciuta, non è stato con lei, non è stato lui, non è colpa sua. Oggi diremmo, nel mondo si direbbe, non sono neanche il padre. Ma si trova a gestire un grave problema. E c'è una cosa ancora più grande in questo problema, che Maria aveva visto un angelo, Maria aveva visto Elisabetta sobbalzare, aveva udito Elisabetta glorificare Dio, aveva sentito l'angelo che le aveva detto delle promesse e che le aveva detto: Elisabetta è incinta di 6 mesi, quando andrai da lei lo vedrai. Quante cose aveva sentito Maria? Tante. Ma Giuseppe non le aveva sentite. Giuseppe ha sentito solo la sua futura moglie che si presenta davanti a lui e dice: un angelo mi è apparso, mi ha detto che io sarò incinta e concepirò per opera dello Spirito Santo. Capiamo che non è facile. Certo, noi oggi leggere queste parole ci viene quasi scontato tutto questo, ma mettiamoci nei panni di quest'uomo. Quest'uomo si trova davanti a una donna che gli dice: sono incinta. Come può aver reagito in quel momento? Maria poteva dire tutto quello che voleva in quel momento, ma in quel momento il grosso problema ce l'aveva Giuseppe. Ma c'è ancora un aspetto di Giuseppe. Diciamo all'inizio ci sono 3 elementi che dobbiamo contestualizzare. Il primo è appunto il valore di questo matrimonio, che ci fa capire che il problema che Giuseppe aveva era un problema davvero grave. Il secondo è appunto il fatto di non aver ricevuto una rivelazione prima. Il Signore non è andato da Giuseppe e gli ha detto Giuseppe, tua moglie sarà incinta per opera dello Spirito Santo prima. Non lo ha fatto come ha fatto con Maria, lo ha lasciato da parte. Ha lasciato che Giuseppe sapesse la notizia da colei che sarebbe stata la sua futura moglie. E poi c'è un terzo aspetto, che non è anche questo da trascurare. Chi era Giuseppe? Luca capitolo 1, versetto 26 ci dice: al 6° mese della gravidanza di Elisabetta, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. Perché sottolinea questo la scrittura? Perché se noi abbiamo sempre detto, ma non lo diciamo, lo dice la Bibbia, che Gesù aveva il legittimo diritto di stare sul trono, lo stesso legittimo diritto ce l'aveva Giuseppe. Perché? Perché era il padre di Gesù, era il padre umano, era della stessa discendenza di Gesù. Gesù lo troviamo proprio in questo stesso primo capitolo dell'Evangelo di Matteo, nella genealogia di Davide, ci troviamo anche Giuseppe. Giuseppe chi era dunque? Era il legittimo pretendente ad un ipotetico trono, se ci fosse stato un trono ancora, ma noi sappiamo che non c'era. E infatti per questa ragione dove stava Giuseppe? Se ne stava in un'anonima cittadina del nord della Giudea, anzi a sud della Galilea, che distava circa 110 chilometri da Gerusalemme ed era un anonimo, tra virgolette, falegname. Allora pensiamo, e oltretutto c'è ancora un altro aspetto, come disse Filippo, non viveva neanche in un posto che godeva di tanta buona fama, perché quando Natanaele gli disse, quando Filippo gli disse abbiamo trovato colui che potrebbe essere il Messia, Gesù da Nazaret, Natanaele gli rispose: ma può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Per cui pensiamo che Giuseppe viveva anche questa situazione. Era un uomo che, sapendo comunque da dove discendeva e sapendo dove era finito, non pensava forse di essere proprio lui o comunque il suo nucleo familiare colui che sarebbe stato scelto per diventare la famiglia, parte della famiglia terrena del Signore Gesù. E invece noi vediamo, e questa è una lezione straordinaria, che Giuseppe credette a quelle parole. È incredibile questo. Giuseppe credette alle parole di Maria. È una lezione straordinaria. Da cosa lo capiamo che Giuseppe credette alle parole di Maria? Lo capiamo dal fatto che Giuseppe decise di aiutare Maria. E quello che è straordinario è che Giuseppe decise di annullare se stesso per cercare in qualche modo di aiutare Maria. Come Giuseppe voleva aiutare Maria? Ora non soffermiamoci sulla modalità, vedremo dopo che ci darà un'altra lezione quello, ma soffermiamoci sulla volontà di Giuseppe, a prescindere da quella che è stata la modalità che Giuseppe ha voluto usare, ma ripeto, sarà oggetto poi di altre considerazioni. Ma soffermiamoci su un concetto. Giuseppe volle aiutare Maria. E per fare questo, l'unico modo che aveva era quello di sacrificare se stesso. Perché diciamo questo? Abbiamo letto al versetto 19. Giuseppe, suo marito, che era giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Cosa vuol dire questo gesto? Beh, lo capiamo chiaramente. Maria era promessa sposa, il matrimonio sarebbe stato un atto pubblico, non sarebbe avvenuto nell'immediato, i segni della gravidanza comunque si sarebbero visti. Allora capiamo che per la legge Giuseppe avrebbe dovuto denunciare colei che sarebbe dovuta diventare sua moglie. E cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che lei sarebbe stata chiamata a rispondere di quello che era successo, di quello che era accaduto. E vai a spiegare gli angeli, la visione, eccetera, eccetera. Giuseppe sapeva che se lui avesse denunciato quello che Maria le aveva detto, o se avesse proseguito nell'aspetto del matrimonio, dunque arrivando dopo mesi, perché pensiamo che Maria stette 3 mesi da Elisabetta, per cui sarebbe arrivata al matrimonio che Maria era già incinta di qualche mese, si sarebbe visto. E la gente cosa avrebbe dovuto dire? Sarebbe venuto pubblico quello che era successo a Maria. Allora Giuseppe pensò tra sé e sé, cerchiamo di tenere questa situazione nel segreto, in maniera tale che non si sappia. E lui disse, io sono disposto anche a lasciarti, in maniera tale che non ci sarà un matrimonio, nessuno lo vedrà, nessuno lo saprà, io non ti denuncerò, e tu potrai in qualche modo continuare a vivere la vita senza essere colpita, senza essere chiamata a rispondere per questo gesto, per quello che è successo. Ma che cosa significava questo per Giuseppe? Significava rinunciare a tutti i suoi sogni, significava rinunciare alla sua volontà, significava rinunciare ai suoi progetti, significava rinunciare a una famiglia con la donna che amava, perché la amava. Non era solo un matrimonio combinato, era un matrimonio di amore, erano due persone giuste, sia lui che lei, che si amavano. Giuseppe fu pronto a sacrificare se stesso. Per che cosa? Per amore di Maria sicuramente, ma prima ancora, ed è questa la grande lezione, per l'amore della promessa di Dio. Perché Giuseppe ragionò dicendo, se è vero come è vero quello che tu mi dici e io ti credo, colui che tu porti in grembo è il Messia. E lui non può correre alcun rischio. Giuseppe fu pronto a difendere non tanto Maria, quanto il frutto del grembo che portava Maria. Perché? Perché aveva creduto nelle promesse. Nonostante tutte le circostanze, nonostante le avversità di quella situazione, ma la fede che Giuseppe aveva nelle promesse che Dio aveva fatto al suo popolo di un liberatore e quella rivelazione che Maria aveva avuto furono sufficienti a dire io devo fare ogni cosa per difendere la causa di Dio. E se per difendere la causa di Dio io devo rinunciare a me stesso, Giuseppe disse io rinuncerò a me stesso. Poi ripeto, possiamo discutere sul modo in cui lo fece e lo faremo la prossima volta se il Signore vuole. Ma la lezione, il concetto che dobbiamo portare a casa questa sera è questo. Giuseppe amò la causa di Dio e per la causa di Dio fu pronto a rinunciare a se stesso, a rinunciare a tutto. E cosa lo spingeva a fare quello? la fede nelle promesse di Dio. Leggiamo un ultimo versetto e poi chiudiamo Proverbi, capitolo 6, un versetto che conosciamo molto bene, ma calza molto bene nel contesto e nel concetto di Giuseppe. Proverbi, capitolo 6, dal versetto 20 al versetto 23. 20 a 23. Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre, non trascurare gli insegnamenti di tua madre, tienili sempre legati al cuore, attaccati al collo. Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto infatti è una lampada e l'insegnamento una luce, e le correzioni e le discipline sono la via della vita. Giuseppe aveva ricevuto degli insegnamenti, e questi insegnamenti lo hanno guidato, gli hanno parlato, lo hanno aiutato, lo hanno consolato, lo hanno sorretto fino a prendere una giusta decisione. Qual è la cosa straordinaria? La cosa straordinaria è che Dio aveva provato la fede di Giuseppe. Dio lo ha messo alla prova in una maniera molto forte, mettendolo davanti a una situazione nella quale lui non aveva in quel momento ancora elementi, perché Dio non era ancora apparso a Giuseppe. Lo abbiamo letto nel versetto 20, mentre aveva quelle cose nell'animo, allora Dio gli apparse. E la cosa straordinaria, lo vedremo la prossima volta, è che Dio ha lasciato Giuseppe in un limbo, oggi diremmo a cuocere nel suo brodo, fino a un certo punto per provarlo, per affinare la sua fede, per capire davvero quali erano i sentimenti di quest'uomo. Ma non lo ha abbandonato, perché a un certo punto, al momento opportuno, quando Giuseppe ha dimostrato quello che aveva nel cuore, allora Dio ha detto: fermati, non prendere iniziative, tu hai dimostrato quello che dovevi dimostrare, adesso ti affinerò in un altro modo. E vedremo la prossima volta un Giuseppe straordinariamente cambiato e molto diverso nei suoi pensieri e nei suoi ragionamenti. In conclusione, la lezione che ci portiamo a casa questa sera è proprio questa: il Signore ha dei piani, una volontà che non sempre coincidono con la nostra, e Giuseppe ce lo ha dimostrato. E molto spesso ci porta anche a fare delle scelte molto difficili, magari senza avere tutti gli elementi per valutare, come non li aveva Giuseppe, perché Giuseppe non li aveva gli elementi. Non aveva niente Giuseppe, aveva una donna che un bel giorno si è presentata davanti a lui e gli ha detto: caro Giuseppe, aspetta un bambino, punto. Non ne aveva elementi Giuseppe. Ma il Signore era lì di fianco a lui, che lo guardava, che lo aiutava, che aspettava, che attendeva il momento opportuno. E al momento opportuno, quando Giuseppe ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, ha detto: va bene, sono pronto veramente ad andare fino in fondo, il Signore è intervenuto. Ma cosa ha portato Giuseppe però a prendere quella decisione straordinaria? Certo, lo ha fatto per Maria, ma lo ha fatto soprattutto per quello che Maria portava nel grembo. Perché ha creduto a Maria, perché ha creduto nelle promesse di Dio prima di ogni cosa. E questo è un insegnamento grande per noi. Giuseppe è uscito vincitore da questa prova della fede, e lo vedremo meglio la prossima volta, perché ha avuto fede nel Signore. E quella fede lo ha portato a non dubitare, anche davanti alla follia, perché vedersi una donna venire davanti a dire: sono incinta, mi è apparso un angelo per opera dello Spirito Santo, è abbastanza folle. Ma era la verità, e Giuseppe ci ha creduto contro ogni aspettativa, ha sperato contro ogni speranza, e vedremo che il Signore non l'ha abbandonato. E a un certo punto il Signore ha detto: basta, adesso è ora di intervenire, e vedremo la prossima volta, il Signore parlerà in maniera straordinaria a Giuseppe. Che il Signore possa veramente benedirci, darci veramente quella certezza, quella volontà di ricordare sempre al nostro cuore che le promesse di Dio costituiscono quella base che ci permetterà di prendere delle decisioni spirituali, e di ricordarci che la volontà di Dio ha sempre la predominanza, il sopravvento sulla nostra volontà, e non sempre le due cose coincidono. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Interessante, oltre a quello che il fratello Alessandro ha ricordato, come